Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata I Santi ai Giovani. Ecco, con questa puntata cominceremo il ciclo sulle eresie. Quindi parleremo proprio di quelle che sono state e che purtroppo ancora oggi ci sono, che sono appunto le eresie. In questa puntata saranno con noi Salvatore, Carlo e, come sempre, Fra Giampio Maria per il commento spirituale a termine della puntata. Ecco, in questa puntata parleremo appunto delle eresie. L'eresia, il termine eresia proviene dal greco e significa sostanzialmente scelta personale, dal verbo aireo, che poi vuol dire anche afferrare, prendere, ma anche scegliere, eleggere, intraprendere. Ecco, nel contesto della fede cattolica, l'eresia si riferisce ad una concezione erronea della fede, che consiste nel separare una o più verità particolari dal contesto generale, portando così ad una comprensione falsa o addirittura alla negazione di un dogma, che sappiamo bene che sono delle verità di fede. Ecco, questo isolamento comporta una mancata comprensione o accettazione della totalità della verità divina, conducendo quindi inevitabilmente all'errore. Quindi, difatti, una verità parziale è fondamentalmente, oggettivamente, una falsità. Inoltre, l'eresia implica la mancata sottomissione a quella che è l'autorità ecclesiastica, che è la sola a detenere il compito di insegnare in seno alla Chiesa. Ecco, nostro Signore Gesù Cristo stesso ha preannunciato la comparsa di eresia all'interno della Chiesa. Più volte, ecco, nel Nuovo Testamento viene proprio detto questo, ecco, in alcuni passi del Vangelo. E proprio nel libro degli Atti degli Apostoli e nella lettera ai Colossesi proprio si evidenzia la tendenza di falsi fratelli che tendono appunto a separarsi dalla Chiesa per formarne una propria, caratteristica che rimarrà presente nelle eresie attraverso i secoli. Difatti, tutte le eresie che si sono formate alla fine hanno portato a far nascere delle comunità nuove che si sono di fatto separate da quella che è la Chiesa di Roma. Ecco, dal punto di vista teologico, la teologia distingue tra eresia materiale, che è l'adesione ad un'eresia oggettiva senza esserne però consapevoli, ad una, l'altra, diciamo, distinzione è di eresia formale, cioè adesione consapevole ad una eresia oggettiva. Quindi un conto è aderire a un movimento, però non è avere la piena avvertenza, no? Mettiamola così. L'altro invece è aderirne con la piena avvertenza, ma soprattutto anche in piena coscienza di quello che si fa. Poi c'è anche il peccato di eresia, cioè quando si conserva per sé l'errata comprensione o la negazione di un dogma, senza farne però pubblica confessione. E poi c'è il delitto di eresia, quando invece si manifesta oggettivamente l'appartenenza a comprensioni errate o eterodosse. Ecco, San Paolo vede l'eresia come un elemento necessario nella storia della salvezza, nel senso che, secondo tale prospettiva, la colpa dell'uomo che mutila e limita la verità di Dio rientra comunque nel disegno divino in cui la Chiesa di cui la Chiesa è espressione. E la teologia, inoltre, considera anche l'eresia come modi in cui la verità di Dio, una volta diventata verità dell'uomo, rimane però umiliata e cresce solo nello spirito umano. Ecco che questo stimola poi la Chiesa a cercare continuamente la verità completa, respingendo le interpretazioni che ne limitano la comprensione e il divenire. Inoltre, secondo il diritto canonico, per ultimo, ecco, chi cade in eresia in maniera constatabile giuridicamente non appartiene più pienamente alla Chiesa. Ecco, quindi l'eresia che cos'è? L'eresia sostanzialmente appunto è una scelta, una strada sbagliata, una strada diversa di divisione dalla Chiesa fondata dal nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, questo è per diciamo, introdurre quello che è l'eresia secondo la Chiesa. Un In questa puntata cominceremo appunto il ciclo delle eresie e come prima eresia nella storia, insomma, della Chiesa, millenaria della Chiesa, andremo a parlare proprio di quella che è una delle eresie antiche più lontane nel tempo, che è il docetismo, che è un'eresia cristologica che è emersa nelle comunità gnostiche dei primi secoli. E propone che le sofferenze dell'umanità di Cristo fossero mere apparenze, sostanzialmente Cristo non ha sofferto. Ecco, questo è un po' il docetismo. E poi parleremo, ecco, anche di una grande figura di santità, come fu Sant'Ignazio di Antiochia, che fu vescovo e teologo della Chiesa antica e che contrastò nel suo operato, nel suo apostolato e nel suo appunto ministero di vescovo, contrastò proprio il docetismo. Ecco, io passerei ora subito la parola a Salvatore che ci parlerà proprio tramite una relazione sul docetismo. A te, Salvatore.
Ave Maria, grazie mille per avermi dato la parola. Sì, ecco, mi piacerebbe partire proprio da qualcosa che tu stesso hai constatato, ossia che già nel Nuovo Testamento è possibile in qualche modo ravvisare certi, diciamo, cioè, o meglio, il contrasto a certe tendenze, diciamo, eretiche che già si stavano diffondendo. E in particolare vorrei menzionare e leggere proprio un versetto della prima lettera di Giovanni, in particolare i versetti secondo e terzo del capitolo quarto, che potrebbero fare riferimento proprio agli eretici docetisti. Infatti si afferma: da questo conoscete lo Spirito di Dio. Ogni spirito, il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Ecco, il termine chiave, diciamo, di questi due versetti, almeno dalla nostra prospettiva di approfondimento, è: Gesù Cristo è venuto nella carne. Ecco, questo termine qui, carne, che diciamo, ora non so se anche in questo caso, comunque, per esempio, nel prologo, sempre di San Giovanni, per esempio, quando si dice che Dio si è fatto carne, il termine greco è proprio sarx, che, per esempio, già il mio professore di filosofia del quarto anno di liceo mi ricordo che mi spiegò che è proprio lo stesso termine che si usava per, diciamo, con un'accezione anche negativa, come contrapposizione allo spirito. Ecco, è proprio questo che negano i docetisti, perché il docetismo è quell'eresia, quella dottrina cristologica eretica, dove per dottrina cristologica si intende una concezione sulla figura di Cristo, la seconda persona della Santissima Trinità, che consiste appunto questa dottrina nel negare che nel Cristo uomo sia esistita veramente la natura umana. Da ciò poi sono tutta una serie di implicazioni cristologiche, anche teologico-sacramentali, veramente molto, molto gravi, perché ovviamente, cioè, noi dobbiamo sempre ben tenere a mente che non è la semplice eresia, diciamo, a costituire il problema, o meglio, non è solo questo, ma è anche tutto ciò che poi ne deriva, perché una volta infranto un tassello, diciamo, della dottrina, non è una questione, diciamo, dialettica, puramente terminologica, per cui non so, sembra una questione di dotti, ma ne deriva proprio tutta una serie di conseguenze che vanno a influenzare proprio il modo in cui il fedele, caduto nell'eresia, può vivere la propria fede. Quindi si va proprio a macchiare la quintessenza della fede cristiana. Dunque, il termine greco da cui deriva il termine docetismo è dokein, che significa sembrare, ed è collegato anche con dokesis, apparizione e fantasma, significa questo termine. Diciamo che il docetismo è stata una tendenza che si è manifestata sotto varie forme dal primo al quarto secolo d.C., ecco, soprattutto. Quindi, insomma, grazie a Dio non è stato un qualcosa di molto prolungato, ecco. E diciamo che il docetismo fu inequivocabilmente rifiutato già durante il primo concilio di Nicea, cioè del 325. Ed è considerato una dottrina eretica non soltanto dalla Chiesa Cattolica, ma addirittura anche dagli ortodossi, dai copti, dagli armeni e fino anche da molte organizzazioni protestanti, che vabbè, comunque accettano e si attengono alla dichiarazione di questi primi concili ecclesiali. E peraltro, trattandosi di dottrina cristologica, va invece comunque sottolineata quella che è la dottrina veritiera proprio, in cui noi cristiani, noi cattolici crediamo, che invece è il diofisismo, dal greco dio due e physis natura, che è la dottrina che sostiene giustamente la coesistenza in Gesù Cristo delle due nature o essenze, ossia l'umana e la divina. Non solo l'umana, non solo la divina, insomma, i termini sono chiari, in base a quanto deciso nel 451 al quarto concilio ecumenico di Calcedonia. Quindi l'umano e il divino sono uniti senza separazione o confusione, bensì con armonia e assenza di contraddittorietà nell'unicità della persona del figlio. Ecco. Tra l'altro, la parola doketai, che si riferisce proprio ai primi gruppi che negavano l'umanità di Gesù, ricorre per la prima volta proprio esplicitamente, perché abbiamo detto che invece implicitamente potrebbe ricorrere già nella prima lettera di Giovanni, ricorre per la prima volta esplicitamente una lettera del vescovo San Serapione di Antiochia, di più o meno tra gli ultimissimi e i primissimi, tra gli ultimissimi anni del secondo secolo e i primissimi del terzo, più o meno questa è la collocazione temporale. Tra l'altro c'è anche da dire che questo termine docetismo ha una semantica abbastanza eterogenea, nel senso che non è proprio un'eresia ben specifica, ma piuttosto un insieme di eresie, una tipologia di eresie, che però hanno tutte in comune l'insegnamento eretico che afferma che il corpo di Gesù fosse assente o illusorio, ecco. Per esempio, secondo la versione del marcionismo, che è una corrente gnostica, infatti c'è uno stretto collegamento tra gnosticismo, eresie gnostiche e eresie docetiche, o se si preferisce l'eresia del docetismo, se vogliamo essere più, diciamo, unitari, dipende dalle interpretazioni. Comunque, secondo la versione del marcionismo, Cristo era così divino che non avrebbe potuto essere umano, poiché Dio era privo di un corpo materiale, che quindi non poteva soffrire fisicamente. Quindi il suo corpo sì, c'era, ma era un fantasma addirittura. Ecco il collegamento appunto con dokesis, che dicevo prima, che vuol dire proprio apparizione o anche fantasma. Diciamo, come mai si è sentita l'esigenza proprio di, insomma, cadere in questa eresia, appunto, eresia formale a tutti gli effetti, e non solo materiale? Perché l'ognosticismo ha come assunto di base, questo è ampiamente noto, la separazione proprio dicotomica, proprio incontrovertibile, secondo loro, tra, da un lato, la materia, la carne, che sarebbe proprio il male nella visione dottrinaria gnostica, dall'altro lato invece lo spirito, che quindi viene ad essere il bene. E questo di primo acchito sembrerebbe anche una cosa, insomma, innocua, però ha tutta una serie di conseguenze veramente gravi. Innanzitutto, già Sant'Agostino di Ippona si è ampiamente, nella sua metafisica, nel suo sistema filosofico, schierato contro questa dottrina, diciamo, cioè di questo binomio, strettamente dicotomico, appunto, tra, da un lato, la materia, che sarebbe il male, dall'altro lato, lo spirito, che invece è il bene. E perché si è opposta a questa visione? Perché la metafisica agostiniana, che poi ha avuto un successo incredibile, insomma, tutta quanta la storia, anche in San Tommaso, se non sbaglio, si ritrova questa concezione, quindi molti secoli più tardi, in realtà anche la materia è bene, nella misura in cui tutto ciò che è, in quanto è bene. E il male non è, cioè è una privazione dell'essere. Ecco, quindi viene proprio cade assolutamente questa separazione per cui la materia, cioè il male sarebbe la materia. No, il male ontologicamente non esiste. E poi, vabbè, Sant'Agostino fa tutta una serie di, cioè, fa una distinzione in male morale, male fisico e male metafisico. Ecco, però ecco, non ci interessa proprio nello specifico. Questo. Ad ogni modo, quindi andiamo a analizzare qual è la gravissima implicazione teologico-sacramentale, che è la deriva, una deriva appunto molto veramente grave a cui arriva, che ha come conseguenza il docetismo. Ossia, secondo i docetisti, non era concepibile che in Gesù Cristo potessero convivere contemporaneamente natura umana e divina, essendo queste due rappresentazioni rispettivamente del male e del bene. E quindi quello che noi andiamo a, e questa è la cosa essenziale, quello che noi andiamo a proprio assumere nella comunione, nel sacramento della comunione, che è il corpo di Cristo, il Corpus Christi, in realtà sarebbe un corpo etereo o apparente. E quindi l'Eucaristia, cioè nell'Eucaristia non vi sarebbe il corpo di Cristo, perché sarebbe una creatura priva di sostanza. Quindi si oppongono i docetisti proprio alla stessa transustanziazione. Insomma, si potrebbe anche fare un parallelismo con, un po' anacronistico forse, con i protestanti, ecco. E di fatto c'è anche un collegamento tra protestantesimo e gnosticismo, però ecco, questa è un'altra storia. E di fatti nel Vangelo secondo Giovanni viene esposta una tesi completamente opposta. Leggiamo infatti nel primo capitolo, nei versetti 13-14, e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. E quindi Giovanni, sostenendo la corporeità vera del Cristo, getta le basi per la formulazione di una teoria completamente opposta, ossia Cristo è vero Dio e vero uomo. Il Logos è diventato carne. Ecco, quindi si può dire che è per questo che, se per esempio un Ippolito di Roma inserì come professione di fede nei catecumeni, la famosa Costituzione di Ippolito, una professione marcatamente antidocetista. Arriviamo così al nostro Sant'Ignazio di Antiochia, che fu uno dei più strenui oppositori del docetismo, in quanto anche autore di testi proprio nello specifico antidocetisti, come le lettere ai Tralliani e ai Smirnesi. Ecco, infatti possiamo dire che nel momento in cui diciamo, si cade nell'eresia docetica dei docetisti, viene meno tutta quanta la realtà della passione di Cristo, e quindi viene meno tutto il significato sacrificale, anche espiatorio, della morte di Cristo. Di conseguenza, viene meno anche il valore, per esempio, del martirio, perché i martiri sono coloro che poi dobbiamo anche pensare che il martire dei primi tempi, diciamo, della cristianità era qualcosa di non idealizzato come lo vediamo noi adesso, per cui insomma, diceva un papa che oggi la santità non consiste più, o almeno non soprattutto, ecco, numericamente parlando, nel martirio, perché appunto oggi abbiamo molte altre, diciamo, occasioni più, diciamo, frequenti, ecco, per farci santi. Mentre invece nella Chiesa primitiva il martirio era veramente quasi all'ordine del giorno, potremmo dire. Quindi era ancora più grave, potremmo dire, vanificare proprio il senso del martirio. Cioè, veramente sarebbe come vanificare sacrificio enorme, quello di dare la propria vita per Cristo, di sacrificarsi come ha fatto Cristo. Ecco, quindi viene meno tutta una serie di anche agiologia, di studio insomma, dello spirito eroico dei santi, per cui neanche il loro martirio ha più senso, perché il loro martirio si ispirava al martirio per eccellenza, si potremmo dire, che è quello della crocifissione di Cristo, della passione di Cristo. Ecco. E, ad ogni modo, la preoccupazione con cui il vescovo di Antiochia si accinge nelle sue lettere a confutare, a combattere le eresie docetiche, ci mostra che esse dovevano essere assai diffuse nelle comunità dell'Asia Minore. E questo era molto grave, perché, appunto, come detto, veniva a essere annullata l'opera di redenzione operata da Cristo per l'umano riscatto attraverso la sua passione, morte e resurrezione. Perché, appunto, nell'ognosticismo, in stretta relazione con i suoi presupposti soteriologici, le dottrine docetiche hanno larga e decisa affermazione, in quanto per lo gnostico non vi può essere redenzione attraverso la sofferenza e la morte di Cristo, il che avrebbe dovuto, e questo è il punto fondamentale, implicare un'unione dell'essere celeste con la materia impura. Cioè, in altri termini, colui che aveva la missione di liberare l'uomo dal mondo, della materia, non poteva essere soggetto alle infermità e impurità della materia stessa. Quindi l'umanità di Cristo è considerata dagli gnostici esclusivamente come l'organo della rivelazione, strumento per l'introduzione nel mondo della verità eterna, passione, morte e risurrezione di Cristo. Scusa, quindi passione, morte e risurrezione di Cristo sono da essi negate, proprio in tutto e per tutto. Ecco, queste sono le due implicazioni, l'una di carattere teologico-sacramentale, l'altra di carattere anti-agiologico, potremmo dire, nel senso proprio che vanifica ogni sforzo di qualsiasi eroismo santificante, ecco, che sono appunto le due derive principali, ecco, a cui giunge poi il docetismo. Ecco, a questo punto terminerei con una preghiera proprio per la conversione degli eretici e degli scismatici, che peraltro, associata a tre Ave Marie, ecco, si può anche lucrare un'indulgenza di 300 giorni una volta al giorno, alle solite condizioni. Dunque. O Maria, Madre di misericordia e rifugio dei peccatori, vi supplichiamo che vogliate rimirare con occhi pietosi i popoli eretici e scismatici. Voi che siete la sede della sapienza, illuminate le menti miseramente avvolte nelle tenebre dell'errore, affinché conoscano chiaramente che la Santa Cattolica Apostolica Romana Chiesa è l'unica vera Chiesa di Gesù Cristo, fuori della quale non si può trovare né santità né salvezza. Compitene infine la conversione con l'impetrar loro la grazia di abbracciare ogni verità della santa fede e di sottomettersi al sommo pontefice romano, vicario di Gesù Cristo in terra, sicché presto unite a noi, quei dolci vincoli della carità divina, facciasi un sol gregge sotto tutto il medesimo unico pastore, e possiamo tutti, o Vergine gloriosa, cantare soltanto in eterno, Gaude Maria Virgo, cunctas hereses sola in intere misti in universo mondo, così sia. Grazie per l'ascolto.
Grazie a te Salvatore per questa appassionata e dettagliata relazione sul docetismo, su questa eresia e soprattutto ci uniamo io, insomma tutti gli altri e anche gli amici radioascoltatori a questa bellissima preghiera proprio per la conversione di coloro che hanno intrapreso delle vie che li portano chiaramente lontani da quella che è la verità con la V maiuscola, cioè nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, una cosa sola che voglio sottolineare riguardo appunto il docetismo è che un pericolo che ha rappresentato è stato proprio il fatto di negare, ecco, diciamo, la sofferenza di Cristo e quindi scindere la natura umana da quella divina. E tale dottrina chiaramente contrasta con quella che è la nostra fede, perché insomma, Cristo è vero Dio e vero uomo. La Sacra Scrittura, ecco, come hai citato, appunto, specialmente gli scritti di San Giovanni, respinge proprio il docetismo, perché parla proprio dell'incarnazione del Verbo, che poi alla fine è quello che è il fulcro della redenzione umana, tramite quello che è poi l'accettazione del mistero dell'incarnazione, della passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi il fatto di negare la Cristo vero Dio, vero uomo, quindi dire è solo un fantasma, era solo un ologramma, un qualcosa di così immaginario, in realtà quindi non si è mai incarnato, non ha mai sofferto, eccetera, va a intaccare, ecco, non, in modo particolare quella che è la missione di Gesù Cristo. Quella che è stata la missione e continua a esserlo, cioè quella di offrirsi come sacrificio l'agnello perfetto, quindi offrirsi come sacrificio redentivo dell'umanità. Quindi negare, ecco quello, il fatto di non essere solo negare, diciamo, ecco, scindere le due nature, eccetera, significa negare praticamente tutto. Quindi da una piccola crepa buttano giù praticamente tutto. E questo va a negare poi quella che è anche la transustanziazione eucaristica, perché dire che Gesù Cristo non si è incarnato, ma che è solo un ologramma, quindi che è stato solo un fantasma, quindi una visione così, eccetera, significa anche intaccare appunto, diciamo, la passione, la morte, la risurrezione di Cristo, quindi non accettare questo, non accettare nemmeno appunto la celebrazione eucaristica, che è praticamente diciamo il sacrificio incruento di Cristo in ogni santa messa. Per cui il docetismo diciamo, poteva sembrare quasi inoffensivo, no? E non letale in quella cosa, quasi relegata, si può dire più quasi alla filosofia che magari alla dottrina cattolica, in realtà è stato molto pericoloso. Quindi, diciamo, dei frammenti del docetismo ci sono in altre eresie, diciamo, passate, ma anche in altre eresie, contemporanee, quelli, per esempio, che negano la transustanziazione eucaristica. Diciamo, per quanto mi riguarda, li associo senza problemi a quello che è il docetismo. Bene, io ora direi che possiamo fermarci per un breve intermezzo musicale e rimanete in nostra compagnia. Ave Maria, eccoci, ben ritrovati cari amici radioascoltatori, in questa seconda parte della puntata dei Santi e Giovani, in cui appunto stiamo trattando l'argomento delle eresie, parlando, nella prima parte abbiamo appunto introdotto e approfondito quella che è stata l'eresia del docetismo, quindi eresia dei primi secoli, che è un'eresia cristologica, che appunto negava l'incarnazione di Cristo, quindi la doppia natura umana e divina. E passiamo ora appunto ad approfondire quella che fu invece l'azione della Chiesa tramite una figura di santità, quale fu Sant'Ignazio di Antiochia, che appunto da vescovo e teologo della Chiesa antica, della Chiesa dei primi secoli, andò a contrastare proprio, diciamo, quella che, le varie eresie, in modo particolare appunto l'eresia del docetismo. Ma fu anche, diciamo, come si può dire, importante la sua figura, la sua azione, il suo mistero anche per tante altre cose. E proprio di questo, insomma, ce ne parlerà Carlo, a te Carlo.
Sì, Diego, grazie per l'introduzione. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Bene, sì, parliamo di Sant'Ignazio che nasce verosimilmente, non si sa bene la data, ma intorno al 35 d.C. Non nasce cittadino romano e probabilmente non è nemmeno cristiano. E la tradizione lo vuole convertito in età adulta, quindi stiamo più o meno intorno al 70-80 d.C., forse da San Giovanni Evangelista, che sappiamo, no, morirà vecchissimo intorno al 98-99 d.C., quasi centenario. Quindi, probabilmente, visto che San Giovanni agiva nella sua azione appunto apostolica nell'attuale Turchia, nella costa dell'attuale Turchia, quindi verso la Grecia e forse appunto fino al confine con la Siria, possiamo pensare che Sant'Ignazio venisse da lì o comunque si trovasse lì. Di certo, si sa che si recò presso la città siriana di Antiochia, facendosi poi ovviamente notare dalla importante comunità cristiana locale che era retta da un santo vescovo, Evodio, che era succeduto a sua volta a San Pietro Apostolo, che era il primo vescovo della città siriana, che poi abbandonò questa città per poi no, recarsi a Roma e fare ovviamente diventare vescovo di Roma. Qualcuno addirittura vorrebbe che sia stato proprio lo stesso Pietro nella sua partenza a scegliere Evodio, che appunto era una persona che dimostrava una santità particolare come vescovo. Comunque siano andate le cose, si può vedere comunque l'importanza no, di questa comunità e di una sede come quella di Antiochia, e in effetti, insieme a Roma, Costantinopoli, che è oggi Istanbul, Gerusalemme e Alessandria d'Egitto, Antiochia diverrà una delle cinque città più importanti della cristianità. Quindi è una comunità dinamica che però è in preda a tante problematiche che appunto fin dall'età apostolica hanno caratterizzato, come anche ci ha spiegato prima Salvatore, la vita della Chiesa. Appunto, età apostolica, infatti, non scordiamoci che siamo intorno agli anni 80-90, quindi ci sono ancora persone come San Giovanni in vita che hanno conosciuto effettivamente nostro Signore Gesù e di sicuro tutti hanno conosciuto quantomeno i suoi discepoli e i suoi apostoli, quindi possiamo avere che quasi tutti abbiano una fede, no, di prima mano, si potrebbe dire. Tuttavia, appunto, molte sono le problematiche, nonostante ciò, e abbiamo, no, giudei, pagani che perseguitano e anche eretici, e quindi le comunità hanno bisogno, no, di un riferimento. Ed ecco quindi che ad Antiochia, quando appunto muore il santo vescovo, bisogna eleggerne uno nuovo, e viene eletto proprio Ignazio, un uomo che dimostra una personalità straordinaria, particolare, estremamente zelante, con un ingegno raffinato, acuto, lo vedremo quando leggerò parti delle sue lettere, tant'è che i suoi discepoli lo definiscono di fuoco, che illuminava tutti con il suo esempio e scaldava anche con la sua carità. In effetti, poi, quale migliore, no, appellativo si potrebbe dire per un uomo di nome Ignazio, visto che ignis in latino vuol dire fuoco. E quindi un santo molto ardente di fede, di carità, che ovviamente non poteva non essere intercettato dai romani. Non ci scordiamo, come ho detto prima, che stiamo nell'epoca delle persecuzioni, che quindi lo arrestano. Ci troviamo sotto l'impero dell'imperatore Traiano, quindi siamo agli inizi del secondo secolo, il quale ha appena trionfato in Dacia, che sarebbe l'attuale Romania, e quindi vuole festeggiare a Roma questa grande vittoria con spettacoli circensi. E quindi Ignazio, come altri cristiani, è condannato ad bestias, cioè essere sbranato vivo dalle fiere nel Colosseo per divertire l'imperatore. Ignazio viene quindi trasportato verso Roma. Lui si trovava in Siria, quindi passano per l'attuale Turchia, poi arriveranno in Grecia e infine a Roma. Quindi è durante questo viaggio che Ignazio inizia a scrivere e scrive molte lettere. A noi ne sono giunte sette di queste lettere, poi ce ne sono altre no nove che però oggi sono considerate pseudepigrafiche, quindi attribuite a lui, in realtà sono di altro autore. Comunque, queste lettere sono scritte per confortare le comunità che sicuramente sono rimaste senza vescovo, comunque sono sotto persecuzioni, infiltrate da eresie, e servono anche per dare, no, le ultime istruzioni e quindi fanno emergere anche, no, le questioni su cui Ignazio interveniva. Una particolarità, per esempio, di Ignazio è la visione che offre del rapporto fra Antico e Nuovo Testamento. In effetti, all'epoca, insomma, già si vedevano i primi esempi di eccessi, da un lato, nel voler, che poi saranno fatti propri dall'eresia marcionita, di eliminare l'Antico Testamento, perché era considerato in completa, così, discontinuità rispetto al Nuovo. E dall'altra parte, invece, molti cristiani giudaizzanti difendevano l'Antico Testamento, dicendo che, anzi, dicevano che il Nuovo Testamento aveva valore grazie all'Antico. Invece Ignazio, con una frase che poi è lapidaria, cioè lui dice: per me gli archivi sono Gesù Cristo, sottolinea come sì, l'Antico Testamento ha un valore straordinario, non può essere disgiunto dal Nuovo, ma non può essere disgiunto dal Nuovo proprio perché il Nuovo Testamento è proprio Gesù Cristo che ha avverato e quindi ha dato verità all'Antico Testamento, perché tutto l'Antico Testamento era una sorta, no, è una sorta di prefigurazione, di annuncio della venuta di Cristo. Oltre quindi a cercare di sistemare le tensioni rispetto ai rapporti fra Antico e Nuovo Testamento, non ci scordiamo che appunto lui ha conosciuto San Giovanni Evangelista, i Vangeli già sono stati scritti. Ebbene, si trova a dover combattere, come appunto già hanno detto prima di me, l'eresia dei docetisti. Oh, non ci scordiamo che appunto, come ho detto, lui ha conosciuto San Giovanni, quindi anche il fatto che lo stesso San Giovanni abbia scritto, come già ha detto Salvatore, nella sua lettera, che appunto bisognava stare attenti come anticristi a coloro che dicevano che Cristo non era venuto nella carne, ebbene ci fa pensare, no, come ci fosse un'importante presenza di questi docetisti nell'ambito del Medio Oriente, come appunto ci sia anche una forte influenza dello stesso San Giovanni in Ignazio. Proprio su questo vorrei andare a leggere la lettera che Ignazio scrive agli abitanti di Smirne, che è appunto una città che si trova in Turchia, fra l'altro vicino a Efeso, dove sarebbe morto San Giovanni. Dico, insomma, a tutti voi che siete all'ascolto di stare attenti, perché appunto Ignazio è uno molto sottile, molto attento, non nomina mai, lo scrive anche gli eretici, ma lo fa capire in maniera chiara. E inizia proprio già in maniera forte. Gloria a Gesù Cristo Dio che vi ha resi così saggi. Ho constatato che siete perfetti nella fede, che non muta, come inchiodati nel corpo e nell'anima alla croce di Gesù Cristo e confermati nella carità del suo sangue. Siete pienamente convinti del Signore nostro, che è veramente della stirpe di David secondo la carne, figlio di Dio secondo la volontà e la potenza di Dio, nato realmente dalla Vergine, battezzato da Giovanni perché ogni giustizia fosse compiuta in lui. Egli, sotto Ponzio Pilato e tetrarca Erode, per noi fu veramente inchiodato nella carne e dal frutto di ciò e dalla sua divina e beata passione, noi siamo nati per innalzare per sempre, con la sua risurrezione, uno stendardo sui suoi santi e i suoi fedeli, giudei e pagani, nell'unico corpo della sua Chiesa. Tutto questo soffrì il Signore perché fossimo salvi e soffrì realmente, come realmente risuscitò se stesso, non come dicono alcuni infedeli, essi che sono apparenza, che soffrì in apparenza. Come pensano avverrà loro di essere incorporei e simili a demoni? E poi, appunto, lui stesso dice: appunto, alcuni non riconoscendolo lo rinnegano, ma più che mai sono da lui rinnegati. Non mi è parso opportuno scrivere neanche i loro nomi, che sono infedeli. Nessuno si lascia ingannare, quindi poi inizia così a dare dei consigli su come non farsi ingannare e come può uno non farsi ingannare bene. Diciamo, la ricetta che Ignazio offre è praticare la carità per risorgere, poi seguire il vescovo e il clero. E questo è molto importante perché lo stesso Sant'Ignazio è un fautore, o consideriamo che qui siamo nelle prime comunità, quindi ancora non c'è un ruolo di guida ben definito. Ebbene, Sant'Ignazio è uno dei primi che sottolinea l'importanza di una verticalità all'interno della Chiesa. Deve esserci un'autorità che appunto faccia da guida, come il buon pastore guida le sue pecorelle. Infatti, come Gesù Cristo segue il Padre, scrive Ignazio, seguite tutti il vescovo e i presbiteri come gli apostoli. Dove compare il vescovo, là sia la comunità, come là dove c'è Gesù Cristo, ivi è la Chiesa cattolica. Oh, notiamo questo cattolica perché è la prima volta che compare. Molti pensano che sia così, un neologismo fatto da Ignazio per definire la Chiesa, che per la prima volta viene definita Chiesa cattolica, poi sarà anche ripreso successivamente nel credo che ancora oggi recitiamo dal Concilio di Nicea, oggi nella Santa Messa, ma qui è la prima volta che compare. Quindi, cosa possiamo dire di questa figura? Che appunto è una figura molto forte, molto decisa e determinata nel difendere la dottrina, che appunto poi è la dottrina che lui stesso aveva ricevuto dagli apostoli, i quali appunto già mettevano attenzionavano i fedeli rispetto a queste teorie che appunto, come ha spiegato benissimo Salvatore, minavano alla base ogni fede e ogni forza anche del messaggio di fede, messaggio che viene espresso, no, in maniera, come lo stesso Salvatore sottolineava, in maniera fortissima, andando e accettando la via del martirio, via che, come ho detto prima, Ignazio è chiamato a percorrere. D'altronde, no, come dice lo stesso Vangelo di Giovanni, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici, ebbene, qual amore più grande di quello di Dio? Quindi, se Dio non fosse stato lì presente, non fosse morto veramente, non avesse sofferto veramente, ovviamente morto veramente nella sua realtà corporea, ma appunto avesse avuto veramente, a quel punto no, non avrebbe avuto questo grande amore. Invece, appunto, lo stesso Sant'Ignazio muore testimoniando la realtà dell'incarnazione e muore con una tranquillità, con una appunto con un'idea di essere, anzi di ricongiungersi al Signore che ha servito per tutta la vita, che è straordinaria. Infatti, fra le sue lettere scrive anche ai Romani dicendo di non intervenire per cercare di salvarlo. E anzi, scrive, vado a concludere, una piccola frase per quanto riguarda le belve che poi lo mangeranno. Dice: dovete reagire così. Vado a citare e concludiamo con queste parole che sono, trovo, straordinarie. Queste belve, accarezzatele, affinché siano la mia tomba e non facciano restare nulla del mio corpo, e i miei funerali non siano a carico di nessuno. Grazie a tutti dell'ascolto.
Grazie a te Carlo perché hai tracciato quella che è stata la vita di questo santo, questo testimone della fede, questo martire, in modo molto appassionato perché percepivo proprio che c'era molta passione, che è probabilmente una figura che ti ha colpito molto e che ha colpito anche me e chi ha ascoltato, insomma, quello che hai detto. Ed è stato appunto un testimone fedele di Cristo, della Chiesa, che appunto ha seguito Cristo fino alla fine. E questo è indice anche di verità, di aver aderito appieno proprio a quello che è il messaggio di Cristo. E sapere appunto che quella è la verità, cioè la verità che il Verbo di Dio si è incarnato, è venuto in mezzo a noi, ha predicato la sua vita pubblica, poi ha sofferto, ha patito. È stato messo in croce, crocifisso, morto, deposto, è risorto e assiso alla destra di Dio Padre. E da lì continua a intercedere per noi. Ecco, quindi purtroppo, ecco, la cosa che ho detto prima, il docetismo risale ai primi secoli, come ha detto Salvatore, non esiste più come docetismo da secoli, ma in realtà dei frammenti di questo docetismo ricorrono sovente in altre eresie contemporanee, ma anche in altre, se vogliamo, fedi, chiamiamo religioni, ecco, che negano che cosa? Negano la divinità di Gesù Cristo, lo portano solo come un profeta. Addirittura dicono no, ma è stato diciamo deposto dalla croce quando ancora era vivo. Ecco, quindi negano appunto la morte redentiva di Cristo, il sacrificio di Cristo. E quindi c'è sempre il rischio, c'è sempre il pericolo di cadere, di imboccare una strada, appunto, come il termine giusto, una scelta sbagliata. Però ecco, la vita di Sant'Ignazio di Antiochia testimonia appunto che la via è una e passa anche per il martirio, come è avvenuto appunto nella sua vita. E ora lascio appunto spazio, lascio la parola a Fra Giampiero Maria per il suo commento spirituale a chiusura della puntata.
Grazie tante, bentrovati a tutti voi, cari amici. Abbiamo ascoltato veramente dei bellissimi insegnamenti a proposito di questa eresia e di come i santi l'hanno confutata. Noi dobbiamo un po' comprendere come dalla redenzione sono arrivati due doni, la verità e la virtù. Però la Divina Provvidenza ha disposto che l'una e l'altra venissero provate attraverso la lotta. La verità è stata sempre osteggiata dall'errore e la virtù è stata osteggiata dalla cattiveria umana. E se noi pensiamo alla lotta tra la verità e l'errore, possiamo dire che la controversia, anziché essere un danno, è stata utilizzata dalla Divina Provvidenza per rischiarare la verità in se stessa, renderla più meritoria la fede, più grande e illustra la Chiesa con la sapienza dei santi padri. Quindi noi vediamo che da queste eresie, che poi vedremo anche nel corso dei prossimi appuntamenti, vedremo come la verità pian piano, per confutare queste eresie, si va a definire sempre più chiaramente. E allora ecco che dalla prova si è ottenuto che tutte le verità fondamentali della fede sono state studiate più a fondo, sono state discusse e sviluppate al punto di esprimere sempre meglio i dogmi più combattuti. Ecco che tanto questa proclamazione dei dogmi arriva anche dopo da un discernimento, da una confutazione di tutti questi errori dottrinali, tutte queste eresie. Purtroppo tutti gli errori contro la fede furono sempre originati dall'orgoglio della ragione, che non volle accettare se non quello che un po' intende il mio io, e quindi occorre che la verità venga proposta in modo che la ragione umana non vi trovi almeno contraddizione. E questo è stato un aiuto nello studio dei santi padri, dottori della Chiesa, e tanto benemeriti nelle religioni e della Chiesa cattolica. Ma uno degli argomenti usato dai padri in difesa della verità fu trovato nelle particolari prerogative della maternità divina di Maria Santissima. Dice la liturgia come la Madonna ha sconfitto tutte le eresie sul mondo intero. Praticamente questa Su questa parte la propugnava molto San Massimiliano Kolbe, la debellatrice di tutte le eresie. Quindi noi abbiamo trovato, abbiamo parlato, abbiamo visto come in precedenza, all'inizio della storia della Chiesa, ci furono un errore, un'eresia degli ebioniti che negavano la divinità di Gesù Cristo. E quindi Gesù solo persona umana, e parlava prima anche Salvatore, come queste cose qui un po' si trovano anche oggi un po' mescolate, in così niente di nuovo sotto il sole, un po' le eresie di oggi non sono altro che un po' una manipolazione o delle eresie di un tempo. E questi ebioniti negavano la divinità di Gesù Cristo, e questa fu confutata, sconfitta dalla verginità di Maria Santissima, che salvando l'integrità virginale, la Beata Vergine Maria concepì e gli dà luce il figlio di Dio fatto uomo. Ora è la volta dei doceti, che in contrasto con gli ebioniti impugnavano l'umanità di Gesù Cristo. Il docetismo sembra che sia, dicevamo, un'eresia dei primi secoli, e secondo alcuni è un aspetto dell'eresia di Simon Mago, che troviamo negli Atti degli Apostoli, il quale, fra le tante sue mostruosità, insegnava che le sofferenze e la morte di nostro Signore Gesù Cristo erano fittizie, apparenti, perché la conclusione sua era: Gesù non era un uomo, era Dio, ma Dio non può essere anche uomo. E allora i docetti come setta furono condannati poi dal Papa San Lino nel 76, dopo che i padri avevano smascherato l'errore con argomenti desunti dalla Divina Maternità di Maria. Quindi sui detti dei padri, che contro i docetti dicono che la Madre di Dio si presenta la debellatrice delle eresie. Quindi abbiamo detto come questo docete apparire, sembrare, secondo i seguaci Gesù Cristo sembrava un uomo, sembra che nascesse, sembra che vivesse, sembra che patisse, sembra che morisse, ma era un'illusione, una finzione. Secondo i docetti, quindi, Gesù non nacque dalla Vergine Maria per opera dello Spirito Santo, ma da Maria e Giuseppe come un bimbo, come gli altri uomini. E nel momento in cui Gesù ricevette il battesimo da Giovanni Battista, sempre secondo questa eresia dei docetti, fu investito da una virtù procedente da Dio. E quale virtù? È chiamata Cristo e gli diede il potere di traumaturgo, lo accompagnò fino al momento della passione. Allora la passione lo abbandona questa virtù ed egli poté soffrire e morire, mentre detta virtù continuò ad essere spirituale e impassibile. Un po' è proprio un ragionamento ovviamente un po' contorto, ci vuole molta molta fede e acrobazia mentale per negare l'umanità di Gesù Cristo. Bene, contro costoro è chiaro, dicevamo prima come il Vangelo di San Giovanni manifesta chiaramente l'umanità e la divinità di Gesù Cristo. Nel Vangelo di San Luca l'Arcangelo Gabriele che presenta a Maria l'annunciazione: non temere, ecco, tu concepirai della luce un figlio e lo chiamerai Gesù. Ma allora cosa possiamo capire? Arriva, dicevamo, come alla scuola di San Giovanni Evangelista, Sant'Ignazio Martire, il suo discepolo, e dice: Gesù vi è la carne e la divinità. La carne l'assunta da Maria, la divinità gli viene da Dio. Quindi Gesù è portato in seno da Maria e realmente da lei. Ha mangiato, ha bevuto, ha dormito e ha veramente patito ed è morto. Ancora San Gregorio Nazianzeno dice: Maria è madre di Dio e se qualcuno non lo accetta, questi non riconosce la divinità. Se qualcuno non professa che Gesù Cristo è stato formato nel grembo della Vergine in maniera divina e umana, ma dice che di altra sostanza viene formato e solo sia passato per lei come per un canale, costui si tenga pari all'ateo. Ancora un San Cirillo d'Alessandria: se l'incarnazione del Figlio di Dio non è che una figura, se la Vergine non ha veramente partorito Dio, il Verbo stesso, discese dal Padre, non ha dunque assunto il seme di Abramo. Qual è il problema principale del conseguenze del docetismo? Si è parlato che della mancanza presenza di Gesù nel Santissimo Eucaristia, ma anche il mistero se Gesù è uomo e quindi non è Dio che ci ha redento, non siamo stati redenti, è un uomo che ha patito, un uomo che è morto, e allora noi siamo ancora nei nostri peccati. Il paradiso non è stato riaperto, e questo è proprio una cosa veramente abissale e sbagliatissima. Quindi i docetti, come conseguenza dei loro errori, arrivavano a negare anche la presenza di Gesù nella Santissima Eucaristia. E Sant'Ignazio dice: i docetti si astengono dall'Eucaristia perché non riconoscono con noi che l'Eucaristia è la carne di nostro Signore Gesù Cristo, quella carne che ha patito per i nostri peccati e il Padre ha suscitato per la sua misericordia. Quindi non c'è più il sacrificio eucaristico per i docetti. Ecco allora come la Chiesa ha stabilito che il sacerdote, porgendo la Santissima Comunione, dicesse Corpus Christi, il corpo di Cristo, il fedele rispondesse con un atto di fede, Amen, così è. Quindi quello che nel corpo di nostro Gesù Cristo, di questo corpo di vita eterna, Amen, è una professione di fede, e questo avvenne proprio per combattere l'eresia dei docenti. Quindi ancora contro questa eresia, carne dunque reale nell'Eucaristia come in Maria Santissima, e secondo dottrina apostolica astenersi da ricevere valeva dire negare per principio la realtà della maternità divina di Maria, che è il fondamento di tutte le altre verità. Ancora dice: sia dunque gloria alla Beatissima Vergine Madre di Dio, mentre per lei gli apostoli hanno portato il suo Gesù alle genti che sedevano nell'ombra di morte e lo hanno dato in cibo alle anime. Quindi vediamo come la Beata Vergine Maria ci aiuta un po' a smascherare con la sua divina maternità in Gesù Cristo uomo Dio, e quindi l'operato, la nostra redenzione presente nel Santissimo Cristo in corpo, sangue e divinità. Ecco allora come la Beata Vergine Maria, debellettrice delle eresie, ci aiuta un po' a comprendere questa eresia che ancora un po' porta avanti quando un po' non adoriamo il nostro Signore Gesù Cristo e lo riteniamo come qualcuno così al pari di noi, e arriviamo fino alle blasfemie. Quindi chiediamo veramente grazia e intercessione alla Beata Vergine Maria perché ci aiuti sempre più a debellare, a sconfiggere, a comprendere le eresie del passato e poter combattere le eresie dei giorni nostri, e la Madonna nel suo cuore immacolato ci aiuti a trionfare. Grazie a tutti, Ave Maria, a risentirci.
Grazie Fra Giampio per questo intervento, per questo commento importantissimo. Colgo appunto l'esortazione finale, mi ha fatto pensare ad un'immagine della Madonna che insomma viene dipinta delle volte come odigitria, cioè colei che indica la via. Ecco, e in questa appunto varie scelte, varie strade, quali le eresie, appunto, che sono delle scelte, dei percorsi alternativi che ci allontanano da Dio, invece, come ha detto lei, Vergine Maria, la nostra madre che Gesù Cristo ci ha dato, ci ha donato lì sul Calvario mentre si compiva il suo sacrificio redentivo, appunto ci indica quella che è la via, l'unica verità e l'unica appunto salvezza che abbiamo, è l'unico nome che abbiamo sotto il cielo, appunto, che intercede continuamente per noi. E allora invito appunto chi ci sta ascoltando appunto di coltivare sempre una grande devozione mariana, grandissima devozione mariana, e una vita sacramentale come sempre. E con questo appunto vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ave Maria.